Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Wonder Boy in Monster Land.
Ma prima di cominciare, come al solito, parliamo di qualche news. La news è che questo episodio qua sarebbe dovuto uscire praticamente nella stagione 2, quindi l'anno scorso, ma per una vicissitudine nell'altra abbiamo dovuto rimandarla un po' di volte, ma siamo contenti di portarla adesso, perché è un episodio ci tenevamo ad avere questo ospite che abbiamo conosciuto un po' di tempo fa e voleva tanto portare questo gioco, quindi presentiamolo. Emulare, che passione! Ciao Emu!
Ciao, buonasera a tutti e grazie mille per l'invito, è un piacere essere qua con voi, soprattutto appunto per parlare di questo bellissimo gioco e grazie ancora per l'ospitata.
Bene, bene, bene. Allora, tu sei uno streamer, fai live su Twitch, eccetera, eccetera, e quando ti abbiamo contattato per sapere che gioco volevi trattare, ci hai proposto quasi subito Wonder Boy in Monster Land, che è un gioco che anche io e Yuga abbiamo giocato abbastanza su Amiga. La citiamo sempre l'Amiga perché è nel cuore da quando eravamo piccoli, anche se parleremo quasi sempre della versione arcade, che è quella un po' più completa. Come mai tu vuoi parlare di questo gioco?
Beh, allora, ti dico subito che comunque l'intera saga di Wonder Boy è una tra le mie preferite, partendo ovviamente dal primissimo capitolo, che è stato dove tutto è iniziato, no? Uh-huh. Questo ragazzino, insomma, che si chiama Tom Tom, disegnato, prodotto da Ryuichi Nishizawa, che ha poi dato tutto l'incipit a tutta la serie. Diciamo che pur amando alla follia il primo capitolo, quando ancora ero comunque tanto tanto bambino, quando ho conosciuto questo secondo capitolo, gli ha dato quello che non aveva il primo, ripeto, anche se il primo comunque è una cosa meravigliosa. Questo secondo capitolo me l'ha fatto amare ancora di più per il fatto che unisce quello che è il classico platform game a una piccola spolverata di RPG, quindi appunto il poter prendere delle monete per comprare degli item, per comprare delle armature, sono cose tipiche, diciamo, no, dell'universo RPG implementate al mondo e al platforming di Wonder Boy. Quindi esce una cosa che, messa tutta insieme, secondo me ancora oggi trovo difficoltà a trovare giochi che mi prendono, che mi suscitano particolari emozioni, diciamo, tra virgolette, come questo.
E ora un po' di musica.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonder Boy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Subbadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Wonder Boy in Monsterland, uscito nel 1987, sviluppato da Sega e Weston, uscito inizialmente per arcade e poi convertito per un sacco di altre piattaforme, per Commodore 64, PC Engine, pubblicato questa volta da Hudson, mentre le altre sono sempre prodotti Sega, Master System, Amstrad, ZX Spectrum, Amiga, che è la versione che abbiamo giocato principalmente io e Ace, e poi la versione Atari anche MSX. Ed è un platform che però è molto più RPG del primo capitolo. C'è una curiosità, che io questo gioco qui non l'ho conosciuto come Wonder Boy 2 Wonder Boy Monsterland, ma proprio come Wonder Boy Monsterland, e non avendo visto il primo nelle sale giochi, per qualche strano motivo non l'avevo riconosciuto, non l'avevo visto il titolo, pensavo che fosse una serie a sé. Infatti quando ho visto Wonder Boy 2 ho detto: ah, che bello, c'è anche il primo gioco, sarà RPG anche questo, sarà carino vedere magari la storia. Invece mi sono trovato davanti completamente un altro gioco, quindi è stata un po' la sorpresa di questo gioco, che essendo RPG mi è rimasto molto molto affezionato.
Sì, molto molto interessante. Hai parlato di Weston, che è un'azienda, Weston Bit Entertainment, che all'inizio si chiamava Escape, che è un nome un po' sfortunato perché molti lo considerano appunto Escape, vuol dire arraffa i soldi e scappa, o comunque scappa, e non era tanto ben visto come nome. Decidono quindi di cambiare nome e creare questa crasi delle parole West, ovvero il la Nishi, perché c'è Nishizawa che è uno dei creatori, e l'altro è Ishizu, quindi Ishi che vuol dire stone, quindi pietra, West e stone insieme a Weston. Molto molto semplice, ma che dà loro anche maggior risalto. Infatti Wonder Boy vende tantissimo, la versione originale del gioco, l'arcade spacca di brutto, è un platform in tutto e per tutto ambientato nel mondo preistorico, e decidono poi di creare Monsterland, quindi è il 2 questo effettivamente. Ed è un po' strano che noi dell'enciclopedia parliamo di un gioco successivo, ma è bello perché questo gioco da qualcosina in più, come dicevamo, gli elementi RPG. Questo gioco ruota tanto su quella che è la gestione dei soldi. Mi ricordo che quando ho giocato per la prima volta con l'Amiga questo gioco, mi ha sempre stupito la prima immagine che si vede, il title screen di questo gioco su Amiga è diverso un po' dagli altri, perché negli altri si vede la scritta Wonder Boy sopra e poi c'è In Monsterland scritto a volte in giapponese, insomma a seconda di quella che è la versione. Molto bello, devo dire, molto colorato, ed è molto Sega anche da quel punto di vista del colore, mentre su Amiga il merito insomma di averlo portato su Amiga è di Activision per la precisione. E lì vediamo Wonder Boy Tom Tom, che è il suo nome, poi il soprannome è Wonder Boy, lo vediamo in mutande con la spada in tutto il suo splendore, perché effettivamente il gioco inizia con noi che siamo in mutande, ed è sempre divertente vedere un protagonista che inizia così, che tra l'altro inizia anche senza armi, che è una cosa molto interessante, no?
Sì, esatto. Praticamente sì, l'aneddoto della versione Amiga col pannolone messo così molto in evidenza è bellissima. Sì, hai detto bene, praticamente all'inizio noi partiamo a mani nude, però subito lì poco più avanti c'è il primo mago che praticamente ci racconterà appunto la storia, cosa dobbiamo fare, che il mondo è in pericolo, e appunto ci darà la prima nostra arma, che è una semplicissima spada che poi comunque andremo via via a potenziare nello svolgere del gioco. Tornando un attimo alle varie versioni che ovviamente e giustamente avete citato, una cosa carina, una diciamo piccola curiosità che magari tanta gente non sa, è che Wonder Boy Monsterland è uscito sì qua da noi in molteplici versioni, però bene o male sempre con lo stesso titolo. Ma la cosa interessante è sapere che Wonder Boy Monsterland in realtà è uscito anche in paesi tipo in Brasile o nel Giappone stesso con nomi diversi, perché se noi prendiamo per esempio la versione PC Engine non si chiama Wonder Boy Monsterland ma si chiama Birikuman World, oppure la versione fatta appositamente per il mercato brasiliano si chiama Monica no Castello do Dragão, ed è praticamente un riferimento a una serie animata, credo, che appunto era abbastanza famosa in Brasile, e hanno fatto una specie di restyling di Tom Tom con questa Monica al posto appunto del classico omino, però il gioco è sostanzialmente lo stesso. E invece per la versione PC Engine hanno proprio cambiato tutto, hanno cambiato i boss, hanno cambiato i mercanti, proprio per differenziarlo e per farlo un po' più verso la cultura giapponese. Questa è una bella cosa che magari non tutti sanno.
Bello. E tra l'altro, se non mi ricordo male, c'è anche una versione in cui Wonder Boy viene sostituito da quella che è la leggenda dello scimmione Son Goku giapponese.
Esattamente, quella è la versione, bravissimo, mi ero dimenticato di citarla, quella è la versione NES 8-bit.
Ah, la versione NES, ecco, vedi, qua forse anche perché è un gioco Sega che viene importato su NES, c'è sempre qualche magagna di mezzo. Esatto. Nella famosa guerra tra le due case che c'è stata in quegli anni.
E a proposito di NES, ho trovato l'analogia carina quando il primo veggente, la prima porta che apriamo ci spiega cosa dobbiamo fare, ci dà la prima arma, la spada. Mi ha ricordato molto anche l'inizio di The Legend of Zelda, sempre per NES, dove Link va dal primo veggente e gli dà anche lui la prima arma, la prima spada. Quindi ho trovato carina la citazione, anche perché questi giochi sono usciti uno l'anno dopo dell'altro. È stata molto molto vicina come cosa.
Chiaramente voluta, no? Questa citazione che fa Monsterland nei confronti di Zelda, anche perché, come hai giustamente detto tu, le analogie sono quelle, insomma. Quindi sì, effettivamente, se uno ci pensa, è carina anche questa come curiosità.
Paragonandolo a quello che è Wonder Boy originale, è un altro setting, quindi siamo in un fantasy medievale per la maggior parte del gioco. Non vi spoileriamo ancora il finale, ma ci arriveremo. Quindi è un fantasy medievale, quindi abbandoniamo quella che è la zona preistorica che c'è in Wonder Boy 1. Abbiamo delle armi a corpo a corpo, abbiamo la spada, il Gradius, che è la prima arma che prendiamo, che ovviamente è un gladio ma è giapponesizzato con quella R, sempre carina, e anche in certo senso citazione di un altro gioco famosissimo, Gradius.
Esatto.
Ma poi appunto abbiamo un'arma a corpo a corpo e abbiamo delle magie se vogliamo attaccare da lontano. Il gioco è molto più lento. La cosa che mi stupisce molto di questo gioco è come il personaggio cambia il proprio peso, il fatto che se indossiamo delle armature, delle scarpe diverse o anche l'utilizzo dello scudo che c'è, che possiamo comprare, ti dà una sensazione sempre diversa al personaggio. A volte addirittura ci sono delle zone in cui, se non abbiamo determinati equipaggiamenti, o è super difficile o addirittura impossibile arrivare su alcune piattaforme. Una cosa molto molto interessante che spinge un pochino in avanti quello che è il canone del platform standard, e quindi anche del salto preciso eccetera eccetera, perché qua stiamo cambiando ogni volta le carte in tavola.
Per fortuna il gioco ci mette a disposizione tutta una serie di tattiche, chiamiamole così, per avere sempre dei soldi, diciamo, a portata di mano. E apro una piccolissima parentesi per segnalare anche quest'altra piccola curiosità, che il gioco, non in tutte le versioni ma solamente in alcune, quindi mi sembra la versione arcade e la versione Wii, sono sicuro, poi però non so se questo cheat, diciamo, chiamiamolo così, funzioni anche in altre versioni, viene visto come un cheat ma in realtà non lo è, perché è un glitch che ha il gioco. Se noi abbiamo la possibilità di avere come arma i tornadi, pariamo un tornado, facciamo apparire una moneta, c'è il 95% di possibilità che quella moneta ci dia 65 soldi. E quindi capite bene che se questo lo si fa ripetutamente, arrivi a una soglia di monete consistevole. Quindi teoricamente non dovresti avere problemi ad avere appunto l'armatura sempre, diciamo, quella più potente. Ripeto, io non lo vedo come un cheat, perché comunque è un glitch del gioco, quindi diciamo che è consentito per alleggerire un po' la difficoltà del gioco.
È una cosa molto interessante. Scendete un attimo nel dettaglio, perché ho indagato proprio su questa cosa. È una cosa dell'arcade che poi è stata importata su Wii, perché Wii è una traduzione praticamente dell'arcade così com'è. Questa cosa del 65 mi stupiva abbastanza. E effettivamente cosa succede? Nella memoria del gioco, quando tu lanci e c'è lo sprite soprattutto del tornado, il gioco va a leggere quel numero molto molto in alto e varia tra 64, 5, 6 e 7. Ho visto anche delle versioni. Quindi insomma stiamo scrivendo la memoria e anziché essere randomico il numero di monete diventa molto molto alto. Questa è un bella forma anche di debug, chiamiamola così, che hanno usato gli sviluppatori per capire e bilanciare un po' il gioco, perché non è stato semplicissimo bilanciare il gioco, devo dire.
Oltre all'equipaggiamento per il quale abbiamo bisogno di soldi, che però se non sappiamo tutti questi segreti, questi glitch, sarà abbastanza difficile avere tutto quanto al massimo, il gioco ci viene incontro perché ci sono anche degli oggetti consumabili, perché alcuni bonus che otterremo, alcuni oggetti che otterremo sconfiggendo le varie creature, sono a tempo, come ad esempio gli stivali del volo che ci permetteranno di planare, quindi effettuare i salti più lunghi, o ci daranno più difesa o più attacco, o addirittura saremo invincibili per alcuni secondi. Parlando di bilanciamento, la ricerca dei soldi, però non così immediata, magari a una prima partita, viene sopperita da questi oggetti consumabili
che a volte spawnano anche un po' troppo. Mi ricordo soprattutto nella zona finale il guanto, mi ricordo ci sono 5-6 nemici che spawnano tutti il guanto e invece non è che puoi accumularli, ne prendi uno e ti dura quel tempo lì, che ti fa raddoppiare l'attacco in quel caso lì. Utile ma inutile, perché ti finisce quasi subito poco prima del boss. Una meccanica che cito io molto interessante secondo me del gioco è il timer, odiato da tantissimi, ma in realtà questo gioco ha una sensazione che è molto diversa a livello arcade. Mi spiego meglio. Mentre tantissimi giochi puntavano molto sulla difficoltà e sul essere mangia monetine, l'appellativo che molti conoscono, il fatto che è un gioco difficile, dopo pochissimo ti fa sprecare tante monetine e ti dà la voglia di metterne di più, questo gioco qua fa una curva molto più lenta di progressione della difficoltà. All'inizio è molto facile, quindi in realtà sull'arcade ci puoi stare un bel po', il che vuol dire che stai investendo anche nel tuo personaggio, che livella, che prende le armi, tutto quanto. E però c'è comunque una sorta di fretta che ti viene data da questa clessidra che c'è in tutte le versioni, a volte è palese proprio sullo schermo, a volte invece è nascosta, che ogni volta che finisce la sabbia e si gira ci toglie un cuore automaticamente. È la stessa meccanica del timer di Super Mario, c'è il famoso timer dove però facciamo game over se andiamo a zero. In questo caso il timer è molto più corto, ma ci dà la possibilità di metterci anche d'impegno, non possiamo star troppo a cincischiare, cosa che magari uno dice: se sto qua a farmare nemici magari li faccio più soldi, e invece no, devi muoverti un pochino e bilanciare anche con quella meccanica lì.
Questo genera anche la fatidica combo: prendo un colpo dal nemico però lo riesco a battere e rimango con mezzo cuoricino, ma il tempo scade quindi muoio in un attimo. Mi ricordo tante volte giocando con l'Amiga ero riuscito a sconfiggere una serie di nemici o qualche boss particolarmente difficile, ero contento, ma la clessidra proprio in quel momento gira e quindi perdevo la vita. È stato molto snervante, perché all'inizio, non leggendo il manuale eccetera, non era immediato, vedevi solo questa clessidra che girava ma nessun tipo di timer che indicava appunto come quello di Super Mario.
Ritornando al discorso del farmo i soldi, in realtà il giocatore lì veniva subito tra virgolette fregato, perché comunque i nemici la prima volta che li ammazzi ti danno la moneta, la seconda volta invece ti danno degli oggetti che fanno incrementare il punteggio ma non le monete. Quindi anche il discorso del farm, uno che può dire vabbè io farmo monete, in realtà purtroppo nel gioco non è applicabile.
È vero, questo è vero. Il punteggio però in questo caso ha un'altra cosa molto interessante. Solitamente, e anche oggi in realtà, c'è molta discussione sul fatto che il punteggio dell'arcade non ci sono più. Ci sono tanti giochi che adesso ti danno soddisfazione non più con i punti ma con una storia, un finale. Quello che è l'esperienza di gioco è cambiata insomma nel corso degli anni. Qui vediamo un piccolo cambiamento, ovvero il fatto che i punti sono una sorta di punti esperienza, sono sì il punteggio finale, lo score, ma nel nostro caso ci danno un level up, un cuore in più. Il nostro personaggio parte con tot cuori e poi ogni 30.000, 100.000 e sempre di più punti ci viene dato un cuore in più che a fine livello viene ripristinato, quindi abbiamo la possibilità di livellare, che è una cosa molto interessante. Una delle prime applicazioni secondo me a livello platform con elementi RPG, devo dire che è molto molto apprezzata. Anche questa è una meccanica che quando ero piccolo non capivo più di tanto, perché non riuscivo a vedere lo scatto col numero, però apprezzavo tantissimo quando vedevo quel cuore aggiungersi al resto della truppa di cuori.
Sì, uno può, diciamo, facendo il punteggio a più alto possibile, può aggiungere la sua lista di cuori energia, però anche così se un giocatore si affida solamente al punteggio, non credo sia possibile o comunque molto difficile riuscire a pienare i 10 cuori massimi che consente il gioco. Per fare ciò ci sono anche lì una serie di cose da fare, per cui il gioco ti dà come premio dei cuori extra, tipo alcuni sono nascosti. Per avere un cuore in più bisogna fare il Kraken, un boss che si chiama Kraken, bisogna farlo due volte, perché la prima volta ti dà la chiave per uscire dal livello, però se tu non esci dal livello ma rifai il giro e lo riaffronti la seconda volta ti darà un cuore extra direttamente. Quindi sono tutte delle cose che appunto sono fatte per riuscire ad arrivare al massimo consentito di cuori usabili nel gioco.
Lo sbloccare i cuori extra per arrivare a 10 è fondamentale, perché questo gioco effettivamente non le manda a dire, è abbastanza difficile soprattutto per i danni ricevuti. Però per salvaguardare la nostra energia di 10 cuori, il gioco ci dà, come classico elemento RPG, dei negozi appositi dove potremmo comprare, tra l'altro in maniera molto divertente, siamo in un RPG medievale e c'è il bar, la locanda, che ci serve o il cocktail o la birra, quindi l'ho trovato anche qui molto simpatico. E anche qui un'altra cosa magari meno evidente sono che in alcune locande, una volta selezionato il prodotto, ti viene detta anche una diceria o un indizio su quello che dovresti fare nelle quest. L'ho trovato molto molto astuto, molto interessante da proprio vero RPG. E inoltre ci saranno anche i negozi, le locande, dove invece potremo curarci, ci sarà l'infermiera come un centro Pokémon dove ripristinerà la nostra energia. Una cosa molto bella di questo gioco, molto interessante per quanto riguarda il legame tra cuori e punteggio, è che ogni volta che prenderemo un cuore nuovo, con sconfiggendo ad esempio il Kraken due volte o comunque raggiungendo la fine del livello, sarà che ogni volta i cuori verranno prima di tutto svuotati, e man mano che verranno svuotati il punteggio aumenterà come una specie di conta del bonus, per poi venire ripristinati al massimo. Quindi è un legame stretto che ti fa capire il valore sia dei cuori che dei punti.
Tutti elementi che vanno a concatenarsi per un gioco di 11 livelli nella versione arcade, 12 nella versione Sega Master System. Non mi ricordavo ci fosse questo livello in più, che è l'ottavo, si mette tra il settimo e l'ottavo dell'arcade, ed è un livello insomma in cui c'è la sirena. Io, quando ho letto sirena come boss, dicevo ma non c'è nel gioco la sirena, invece c'è in quella versione lì. Il gioco appunto di 11 livelli, molto interessante. Adesso vedremo di analizzare o comunque di farvi una piccola disamina di questi livelli, perché sono molto diversi uno dall'altro, li ho trovati molto belli e vari. Sei un ascoltatore da Spotify, allora puoi consigliarci un gioco rispondendo alla domanda direttamente sotto ogni episodio. Il tuo commento potrà far parte dell'enciclopedia dei videogiochi. E già che ci sei, magari ci lasci anche 5 stelline. Che ne dici?
La missione che il veggente ci dà all'inizio del gioco è quella di salvare Monsterland, perché c'è un potentissimo drago che spadroneggia su tutto il regno, un regno abitato da appunto mostri. Come vediamo c'è il veggente che è un cinghiale, e anche i vari personaggi che saranno all'interno delle locande, dei negozi, sono tutti animali. Mi ricordo un po' la prima serie di Dragon Ball dove c'erano sia gli esseri umani che anche gli animali umanoidi, e per raggiungerlo dovremmo arrivare al suo castello superando determinati livelli, come detto anche prima, molto vari.
Il primo livello è quello più lineare di tutti, si chiama Wonderland, quindi semplicissimo. Dobbiamo semplicemente andare verso destra. Già abbiamo una piccola cosa, dicevamo, iniziamo in mutande senza spada e poi la recuperiamo subito appena bussiamo la porta. E qua il gioco, dicevo, ti dà un tutorial non palese, quindi il fatto che ti mostra la porta, il fatto che interagisci con quella porta, te le sta insegnando facendotele fare queste cose. Ti insegna un po' di salto, perché ci sono alcune piattaforme iniziali dove poter raggiungerti, da dei nemici statici, quindi proprio per far pratica. E soprattutto ci sono dei punti in cui tu passi e improvvisamente salta fuori una moneta, quindi è già un piccolo indizio sul fatto che ci sono dei punti in cui potrebbero saltare fuori delle monete a caso. In questo gioco ce ne sono ovunque di questi punti speciali, dove possiamo fare il trick di prima di cui parlava Emu, ma anche semplicemente per muovendoci all'interno dello schermo ogni tanto salta fuori una monetina, un sacchetto anche, che è quello con solitamente più di 10 monete, comunque con un valore un po' più alto perché le monete ci servono. Le cose in questo gioco costano veramente tanto, soprattutto quelle più avanzate, e bisogna gestirle bene le cose. Altra cosa interessante, hai parlato prima dei negozi, non possiamo continuare ad entrare e uscire dal negozio, ci entriamo una, due volte e poi basta. Possiamo comprare e poi il negozio diventa completamente chiuso. A volte addirittura, se tu entri nel negozio e ti fermi a pensare, il negoziante ti caccia via direttamente, quindi non hai neanche la possibilità di comprare quello che volevi mettendoti a pensare, quindi non puoi fare no sto solo guardando, qualcosa del genere, invece ti caccia via. Primo schema che si conclude con il primo boss, che è la morte a quanto pare. E qua c'è un'altra cosa super interessante secondo me, come funzionano le battaglie boss. Siamo in un'unica schermata, combattiamo la morte, che è questo essere vestito col mantello con la faccia scheletrica, lo attacchiamo con la spada, quindi non è semplicissimo beccarlo, però è ancora abbastanza, non spara niente, quindi è abbastanza semplicino capendo il pattern. La cosa più interessante di tutte secondo me è il fatto che ciascuno di questi nemici ha un simbolo, a volte è un medaglione, a volte è semplicemente sul vestito un tondino che è colorato e segnala l'energia del boss, quindi passa da un blu acceso verso il verde, poi giallo, poi rosso quando sta per morire, e poi alla fine muore. In questo caso il boss muore esplodendo in 1000 monete e la chiave che ci servirà per superare il livello.
Qui apro una piccola parentesi sui boss, perché i boss li incontriamo in una stanza dietro una porta che dovremmo aprire, ma l'animazione è la stessa dei negozi, quindi noi per entrare da un boss bussiamo alla sua porta, chiediamo permesso, poi entriamo, salve, vorrei prenderla a spadate. Per l'energia del boss c'è invece una cosa contro, che direi, della conversione Amiga, che sì, c'è la sferetta, ma nella versione Amiga non cambiava colore, quindi era solo un oggetto così. Quando una volta giocato l'arcade ho capito l'effettiva utilità di questo cerchietto colorato.
Sì, che poi c'è da dire una cosa riguardo ai boss, che sono tutti boss, si differenziano perché ci sono i boss quelli da fare per forza, perché sono boss da fare per proseguire nel gioco, che appunto, come hai detto giustamente tu, una volta sconfitti ti danno la chiave per poter aprire il cancello di fine livello. Ci sono i boss secondari che più delle volte sono nascosti, e quindi praticamente li devi saper trovare, che ti danno dei power up dell'arma o magari degli oggetti preziosi che ti servono appunto per proseguire più facilmente tra virgolette nel gioco. E poi c'è, diciamo, l'unico boss che per sconfiggerlo ci sono due modi, ovvero la sfinge, se uno è bravo lo sconfigge con rispondendo correttamente a tre domande, se no poi scatta lì anche lì la battaglia, però nell'80-90% delle volte hai la peggio, perché nel momento lì in cui devi affrontare la sfinge difficilmente hai l'upgrade delle armi o delle armature consono per quel boss, quindi devi essere piuttosto bravo per riuscire a sconfiggerla, perché diciamo che nella maggior parte delle volte la sfinge si sconfigge a parole. Ecco, questa era un'altra piccola cosa da sottolineare per i boss.
La sfinge, che è il boss del sesto livello, ci arriveremo adesso a parlarne, molto bello questo. Io mi ricordo che da piccolo lo chiamavamo sempre Dracula, non so se ti ricordi anche tu questa cosa, Marco.
Sì, perché per essere una sfinge era questo uomo con la giacca che però era azzurro, quindi per noi sembrava come una specie di vampiro Dracula con gli occhi rossi. E c'era anche da dire che l'Amiga non aveva le domande da fare, quindi noi dovevamo prenderlo a mazzate ed era veramente difficile. C'è da dire che non erano affatto facili le domande, perché non avevamo nessun indizio riguardante al gioco, perché ad esempio una delle domande che mi ricorderò sempre di aver visto nell'arcade è che cosa faccio per passare nel tempo libero, e la risposta giusta è il karaoke, che in un RPG non ti verrebbe mai in mente, invece la risposta corretta.
Eh sì, molto bello. E alcune delle risposte ce le dà lo stesso schema, andando a parlare con quelli che sono i commercianti. Quindi andiamo nei negozi, sentiamo a un certo punto uno dei negozianti che dice: mi è sparito un pollo, e tra l'altro è anche un uccello che ce lo dice, quindi è un po' strana la cosa, sembra un po' Pippo che porta in giro Pluto e sono tutti e due cani. Ci dice: è sparito un pollo, e la sfinge a un certo punto come domanda ci fa: che cosa ho mangiato? E ovviamente è il pollo in questo caso che si è rubata. Hai parlato di questi boss facoltativi, passiamo allo schema 2, che è la città di Wonderland, dove abbiamo i primi negozi un pochino più estesi, e il primo boss facoltativo è il vampiro. Anche qua hanno bellissimi nomi, ma poi l'apparenza è completamente diversa, perché questo vampiro assomiglia più a un tenerone. Non so se ti ricordi il tenerone.
Sì, diciamo che per chi ha qualche anno in più sulle spalle guardava Drive-In, sì.
Che è un mostro un pochino sovrappeso, completamente viola, con le ali, ci attacca. È un po' più statico rispetto alla morte di prima. Comincia a lanciarci addosso anche dei colpi ogni tanto. Ucciso lui ci darà la broadsword, quindi il nostro gladio iniziale diventa una spada a tutti gli effetti, una broadsword. E poi faremo un altro scontro, questa volta con il re dei funghi, o Myconid come viene chiamato in alcune versioni. Forse una citazione a Mario o qualcosa del genere, il fatto che ci sia un fungo cattivo, potrebbe essere qualcosa del genere. Però è uno dei boss forse più fastidiosi secondo me, perché salta veramente in giro, è molto imprevedibile. Nella versione Amiga è un po' più facile perché è prevedibile il salto, fa sempre lo stesso tipo di salto, mentre nell'arcade, provando e riprovando, a volte mi ha incastrato anche nel muro e ha continuato a saltarmi addosso facendomi notevoli danni.
E inoltre nella versione arcade genera dei nemici base funghi, quindi il fatto che tenti di saltarti addosso e generi dei funghi statici o molto lenti ricorda sì effettivamente un po' Mario. Invece il diavolo rosso, con altri design, ricorda altri design, come dicevo prima, dal mondo un po', sembrano un po' usciti un po' dalle prime serie di Dragon Ball o da Arale, perché sono sì dei nomi imponenti, però delle grafiche molto cartunesche, molto infantili.
Poi abbiamo un terzo schema dove siamo all'interno di un palazzo, comunque ci stiamo muovendo nel castello del mago, come viene chiamato in alcune versioni del gioco tradotto. Vi diciamo tante traduzioni diverse perché il gioco è giapponese, è stato tradotto male in inglese diverse volte, insomma, quindi a seconda delle versioni ci sono tanti tanti nomi diversi. Anche il diavolo rosso che ha appena citato Yuga è una delle tante versioni. Nel castello del mago è uno schema un po' più lineare di nuovo, e in questo caso il boss di fine livello è il cavaliere rosso, una delle prime volte che affrontiamo il cavaliere, che è un'altra cosa che a me piaceva tantissimo, perché, e adesso mi si è sbloccato un ricordo mentre lo dicevo, il cavaliere in questo caso assomiglia molto al cavaliere che c'è in un altro gioco che per Amiga, che è Battle Chess, il gioco di scacchi a battaglia. Mi ricordo appunto questo cavaliere di fattezze abbastanza simili, e vedevo i collegamenti tra i giochi là dove non c'erano, ma era bello pensarlo da piccolo.
Un'altra componente presa proprio dagli RPG classici sono le quest secondarie, o la quest secondaria che ci accompagna nel gioco. Infatti, nonostante la nostra missione sia quella di andare a sconfiggere il drago che minaccia Wonderland, abbiamo questa quest secondaria che può darci una mano, ci darà una mano per sconfiggere il mostro. E questo parlando già all'inizio, ci verrà data una lettera da consegnare in uno schema successivo, ci viene detto proprio il nome della città, e quindi poi ad esempio ci viene data una lettera da consegnare all'isola di Pororo, e consegnando questa lettera ci viene dato il flauto con l'istruzione di usarlo in un altro schema più avanti. Quindi una quest che si interlaccia non in tutti i livelli, ma dovrà dare un minimo di filo da torcere al giocatore per rendersi conto del posto in cui è, per utilizzare l'oggetto che ci viene dato volta per volta.
Questa sotto quest forse è la mia cosa preferita del gioco, il fatto che la scopri anche abbastanza per caso, perché è nascosta. Tutte le porte che sono nel gioco che riguardano questa quest sono nascoste e vengono semplicemente segnalate da il nostro personaggio che dice qualcosa, quindi appare il fumetto, dice c'è, sento dell'aria provenire dal muro, forse bussando al muro succede qualcosa. Infatti si avvia questa quest, la meccanica della quest, ovvero prendi un oggetto, lo dai al successivo che ti dà un altro oggetto che lo porti al successivo e così via, è una cosa che Zelda va a copiare in un certo senso. È un elemento che poi ci sarà nei giochi, io me li ricordo sui giochi portatili di Zelda, quindi Link's Awakening, gli Oracle e tutti quanti quelli, in cui c'è proprio una quest di scambio continuo di oggetti, che poi è una cosa che è diventata standard per tutti quanti gli Zelda, per poi ottenere un mega bonus alla fine che ti aiuta nei combattimenti più difficili. In questo caso è esattamente così, ed è molto bello vederla all'interno di un gioco che è un platform, ricordiamo, quindi molto molto interessante. Superata allora anche la città di Baraboro, la città costiera, che a me piaceva tantissimo perché appena arrivi nella città ci sono dei nemici che ti vengono addosso correndo fortissimo, che sono delle specie di topi rossi vestiti in verde, e a me piaceva tantissimo come era disegnato, era molto divertente. E anche la musica che sentirete in tutto quanto l'episodio qua è particolarmente felice, secondo me mi piaceva tanto. Insomma, arriveremo poi alla fine del livello ad affrontare invece la piovra volante, o Kraken, o il trono come veniva chiamato da noi, Boy perché assomiglia un po' a una sedia nella versione Amiga. Un altro boss abbastanza facile in questo caso, volante che fa un 8 e dobbiamo cercare di sconfiggerlo, e questo ci darà l'accesso alla sezione successiva, ovvero il deserto.
Questi livelli introducono un'altra sfida, perché noi potremmo seguire la via, la strada verso il boss e la fine del livello, però in alcuni punti, soprattutto quelli acquatici nella città costiera, ci permetteranno di cadere. In realtà non ci fanno danni, non ci fa danno cadere in acqua, però non ci permetterà di proseguire perché dovremo ritornare indietro e saltare sulle piattaforme. In alcuni punti potremo andare sott'acqua per dei negozi segreti. Nella quest secondaria, nella sottoquest, dovremo andare sott'acqua per trovare il negozio o la casa giusta. Dopo essere risaliti per questo mini schema sott'acqua, ritorneremo al punto subito prima di cadere per poter passare avanti. Questo è molto utile anche per la ricerca di monete, perché come detto non si può farmare più di tanto perché i nemici non danno più monete dopo la seconda volta. Invece cadendo in questi posti i nemici ce ne sono a bizzeffe. Addirittura in una volta mi pare devi proprio trovare la chiave, che altrimenti non ti permette di proseguire col livello.
Esatto, cominciano a esserci questi elementi secondari che a un certo punto diventeranno, mi ricordo nella versione Sega Master System, proprio una via alternativa in tutto e per tutto. Molto 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 bello. Abbiamo un altro boss secondario, in questo caso troveremo uno scimmione a affrontare che ci darà l'upgrade per la spada successiva, la Great Sword. E questo schema del deserto non ha boss finale, è uno dei, un altro elemento insomma un po' diverso che ti mette un po' sull'attenti, perché solitamente i giochi sono molto lineari, cioè alla fine c'è sempre un boss, bisogna sempre fare una determinata cosa. Invece questo gioco gioca molto sulla varietà, a volte c'è questa una parte da questa secondaria, a volte ci sono più boss all'interno dello stesso livello, e l'ho trovato interessante. Così come succede nel sesto, che è quello della piramide, dove è un mezzo labirinto, quindi non è più lineare, non è più caverne da esplorare e basta, ma qua dobbiamo cercare la strada giusta e arrivare alla sfinge, il combattimento di cui vi abbiamo parlato prima. Schema successivo, l'unico che non ha nome in realtà, cioè semplicemente il cartello che dice andate via, non c'è neanche il nome della città dove siamo in quel momento lì. E anche qui abbiamo un bellissimo combattimento contro un altro tipo di morte che ci darà Excalibur, grandissima anche Excalibur. E infine al livello troveremo il cavaliere, di nuovo questa volta di un altro colore, e qua comincia un pochino a vacillare, diciamo, la varietà nel gioco, semplicemente perché ci mostra una versione alternativa di un boss.
In questo schema in particolare possiamo usare il flauto che ci è stato dato precedentemente per la sottoquest. Qui, a differenza delle altre parti di questa quest dove è solo consegnare un oggetto per averne un altro, il flauto fa una cosa molto bella. Noi arriviamo alla fine del livello su un promontorio salendo su una scala, e qui potremmo usare il flauto che ci sbloccherà un pezzo di livello in più. Quindi la telecamera proprio si sposterà, come se la telecamera si spostasse, e ci farà vedere il luogo dove dovremmo andare per prendere la stella, che sarà uno degli ultimi oggetti che ci serviranno. L'ho trovato molto azzeccato e molto diverso rispetto alle altre parti della quest. Quindi questo gioco, come detto, in ogni livello aggiunge qualcosa di vario.
Sì, infatti hai detto benissimo, perché comunque, come dicevo anche all'inizio, il fatto che il gioco comunque all'inizio, cioè quando l'ho conosciuto, mi abbia veramente stupito, è proprio perché mette degli elementi RPG, cioè perché lui nasce come platform, però così facendo, proprio anche con il discorso di questa sottoquest che si può fare per, tra virgolette, arrivare al boss finale teoricamente con dei vantaggi, appunto erano figlie degli RPG. Quindi appunto ribadisco che secondo me è stata geniale l'idea di appunto unire esperienza magari fatta anche col precedente Wonder Boy nell'ambito platforming a tutta una serie di derivanti dagli RPG. Quindi è stata veramente una cosa geniale, veramente.
Eh sì, e altro elemento RPG, questo è uno stereotipo, un trope che troviamo negli RPG, è lo schema del fuoco e lo schema del ghiaccio, che ci sono anche qua e devono esserci. Abbiamo fatto lo schema dell'acqua, anche altra cosa, in Baraboro appunto, che andiamo sott'acqua per un breve periodo, il villaggio di là che è anche una caverna e poi ci porta verso la zona di ghiaccio, ci vede protagonisti nella parte in cui affronteremo addirittura un demone che è una specie di gargoyle, ma è proprio il demone dell'iconografia giapponese, quello col corno centrale che assomiglia più a un gargoyle appunto. E poi il boss di questo livello è il minotauro o il guerriero maiale, perché effettivamente ci assomiglia tantissimo, che ci darà la possibilità di arrivare in fondo e accedere a quella che è la caverna di ghiaccio, dove c'è la meccanica meccanica del ghiaccio, la odiatissima meccanica del ghiaccio per molti, e qui si vede molto la differenza che c'è nelle scarpe da prendere, perché se avremmo preso delle scarpe che ci fanno muovere più velocemente, la meccanica del ghiaccio non sarà così terribile. Stessa cosa con lo scudo, perché lo scudo cosa serve? Lo scudo serve a parare i colpi. Ci sono tantissimi nemici che sparano e lo scudo diventa sempre più importante man mano che prendiamo quello che costa di più, ma non è solo il parare un determinato colpo, ma anche il knockback che riceviamo, cioè la spinta all'indietro. In questo schema mi ricordo che ci sono delle scimmie che ti lanciano addosso dei cubi di ghiaccio, tu sei sul ghiaccio, quindi se pari con lo scudo non ti fai male, ma vai indietro di un sacco di spazio. Questa cosa non succede se hai scarpe migliori, scudo migliori e anche armatura migliore. Quindi qua si vede il fatto che se hai investito bene prima viene ripagato molto molto nella zona finale.
Sì, secondo me qua si vede lo stacco tra, diciamo, con l'aumento notevole di difficoltà che ha il gioco, perché fino al Minotauro è fattibile, nel senso, secondo me dal Minotauro e poi appunto passando alla fase ghiacciata, il gioco ha un aumento di difficoltà abbastanza marcato, e quindi ecco, poi da lì tanti giocatori cominciano a nominare divinità facendo i livelli, perché veramente cioè da quel punto in poi il gioco diventa ancora più tosto.
Parlando di spike di difficoltà, però al nono livello di 11 direi che è molto in là per essere un arcade. Solitamente gli arcade da 6 schemi picchiaduro scorrimento al terzo livello cominciano con cioè a prima della metà del gioco, invece qua siamo a gioco molto molto avanzato.
Il picco di difficoltà sempre maggiore lo si può vedere, come si diceva, nei nuovi mostri, ma anche nei pattern e anche al terreno, come dicevi, il ghiaccio. Mi ha ricordato un po' in Double Dragon quando ti facevi circondare dai nemici e quindi non avevi il tempo materiale per poter abbattere tutti. In questo caso qua si rischia di entrare in dei, lo chiamano stun lock, continui a prendere colpi e non riesci a reagire perché li prendi da tutte le parti e quindi ti consumano tutti i cuori veramente in breve tempo, anche perché c'è pochissimo tempo in cui diventi invincibile dopo il colpo, bisogna stare molto attenti. Però da questo livello in poi finalmente arriviamo in prossimità del castello del drago e forse la parte veramente più complicata del gioco, ma ci viene data subito una possibilità di avere degli aiuti, perché se avremmo fatto tutto il necessario per completare la sottoquest con i vari oggetti, in questo caso avremo la possibilità di scegliere tra due oggetti che sono un rubino e una campana. La campana sarà fondamentale per orientarsi all'interno del labirinto che è il livello finale, oppure il rubino, questo probabilmente lo si prende di solito nelle partite successive perché il labirinto una volta conosciuto è abbastanza tra virgolette semplice, avremo dei vantaggi di attacco contro il drago finale. Quindi anche qui il gioco capisce che effettivamente ti sta mettendo parecchie difficoltà, allora un minimo, però ovviamente devi aver fatto tutte le cose della sottoquest. Il guadagno di questo bonus è molto sentito.
Sono due bonus sicuramente entrambi molto molto validi, anche se credo che la stragrande maggioranza vada sempre verso il rubino, perché se no, voglio dire, fare Mecha Dragon senza il rubino diventa impegnativa la cosa. Però capisco anche che magari le prime volte fare il labirinto senza nessun tipo di aiuto possa risultare frustrante, anche perché comunque ricordiamo che se sbagli strada ricominci dall'inizio, e appunto come avete citato anche voi in precedenza c'è comunque il fattore tempo, quindi uno non è che può prendersela tra virgolette con comoda, dire ah vabbè ma tanto anche se riparto dall'inizio mi rifaccio la strada. No, perché comunque uno ti risponano i nemici e due hai comunque il problema della clessidra, quindi diventa un po' un problema. Quindi ecco, sì, effettivamente magari le prime partite le si fa con la campana, poi quando si ha lo schema mentale, diciamo, di come funziona il labirinto, si può andare tranquillamente con il rubino e fare che il rubino praticamente ci fa fare la prima parte istantaneamente del Mecha Dragon, perché sennò lì poi, ripeto, sarebbe una battaglia abbastanza complicata.
Eh sì, e questo è dal punto di vista rigiocabilità un elemento apprezzatissimo, il fatto che prima conosci il labirinto labirinto e poi vieni premiato, insomma, conoscendo il labirinto ti puoi permettere di prendere il rubino che ti aiuta nella prima fase del combattimento finale. Cito un'altra cosa interessante, perché nel decimo schema appunto, dove troviamo l'emblema che ci servirà per prendere questo rubino e questa campana, noi dobbiamo bussare sulla porta di un negozio che però è chiuso, quindi ci entriamo una volta, poi usciamo e ci possiamo rientrare dentro. Questo ci darà la possibilità di scambiare la stella che abbiamo recuperato a questo punto con l'emblema che poi ci servirà per prendere o la campana o il rubino. Bellissima situazione, perché è un po' diverso anche da questo punto di vista qua. E adesso si tratta praticamente di una boss rush, perché oltre ai nemici normali ce ne sono già stati un po' in giro, ma qua veramente ce ne sono tantissimi di tutti i boss che abbiamo affrontato finora. Ci sono gli scimmioni, la morte, c'è a un certo punto di nuovo il vampiro e veramente un sacco di cavalieri diversi, compresi il cavaliere d'argento nella sua terza incarnazione, nella sua terza forma, che sarà l'ultimo, diciamo, mini boss da affrontare prima di arrivare allo schema finale. Molto molto apprezzato, molto difficile. Mi ricordo averci passato veramente 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 tanto su questo, ed è anche particolare perché alla fine del labirinto, dopo che abbiamo veramente girato il mondo, il gioco, come dicevamo, cambia genere in un certo senso, non è più un castello ma rivela la sua vera forma.
Ricordo ancora l'ultimo corridoio prima di bussare e chiedere permesso alla porta dell'ultimo drago, questo cambio repentino di design nel corridoio, perché diventa tutto come se fossimo in un'astronave, comunque tutto moderno, tutto da laboratorio segreto, quindi già lì mi pareva molto strano, anche se è fatto anche apposta per darti l'idea di aver finalmente superato il labirinto e essere arrivato al punto finale. Ma anche qui, quando affronteremo il drago, che è nella sua forma fantasy, il drago classico, drago verde sputafuoco, sarà comunque all'interno di questo laboratorio, e dopo pochi colpi il drago cambierà forma e si svelerà come effettivamente è.
Eh sì, diventa Mecha Dragon, il Ghidorah di Wonder Boy. Combattimento bello difficile, bisogna imparare benissimo i colpi, il pattern, si può, diciamo, impararlo bene a forza di provare a riprovare, ma abbiamo combattuto per quasi mezz'ora, un'ora, insomma, che dura la run se uno è bravetto. Combattimento bello difficile, e sconfitto il drago abbiamo finalmente vinto. Qua ho anche una parte un po' negativa del gioco nella versione Amiga, che mi ha fatto cercare altre versioni, perché nella versione Amiga il drago scappa, il drago non si trasforma nella sua versione finale, ma sconfitto lui scappa via dicendo che devi o rigiocare il gioco, ma non credo ci sia la versione in cui c'è il drago meccanico, oppure semplicemente richiamando ad un possibile Wonder Boy 3.
Sì, praticamente una volta che abbiamo la meglio con il Mecha Dragon, si scoprono tutti gli altarini, e praticamente si vede questa nave aliena, questo UFO, no, che va verso lo spazio, e praticamente poi da lì ci viene detto che ce l'abbiamo fatta, e che appunto poi cominciano i vari titoli di coda. Questa scena, diciamo, finale è carina, però a mio modo di vedere stride un po' con quello che praticamente succede poi con Dragonstrap, perché Dragonstrap, che vabbè, per chi non lo sapesse, è il seguito diretto di Monsterland, noi in realtà siamo lì, noi usciamo dalla stanza, quindi cioè è una cosa che, cioè, noi ci fa vedere il finale, che andiamo via praticamente con la nave aliena, però poi all'inizio appunto di Monster Trap in realtà siamo lì, poi veniamo malediti, ci trasformiamo in drago. Questa, come si suol dire, è un'altra storia, è un bel ringraziamento per, diciamo, per gli sforzi fatti durante tutta l'avventura.
E questo era Wonder Boy in Monsterland. Io do a questo gioco 7.5 su 10, perché nella versione Amiga mi era piaciuto parecchio, però una volta che ho scoperto la versione arcade, che è ancora migliore, mi è rimasto un po' l'amaro in bocca di non essermi goduto molto bene l'esperienza. È indubbiamente un gioco che, con i suoi elementi RPG all'interno di un platform, ne arricchisce il contenuto e i valori. È effettivamente molto difficile, soprattutto nelle parti finali, ma come detto il gioco ti mette a disposizione tanti oggetti, tante cose che possono facilitarti la missione. Una cosa tra cui un oggetto, l'ultimo che non abbiamo ancora citato, è la pozione che ti viene data all'inizio, che permette, una volta esauriti i cuori la prima volta, si attiva automaticamente e ti ripristina i primi 5 cuori che avevi, quindi un altro mezzo per agevolarti nella tua missione. Un'altra cosa che ho trovato molto curata è sì lo stereotipo degli schemi, lo schema del fuoco, lo schema del ghiaccio, lo schema dell'acqua e il castello del drago, però in questo caso mi ha ricordato, come in Ghost and Goblins, un'armonia. Si passa dal bosco alla città sulla costa, al castello. Non sono buttate a caso, dal senso di percorso, il senso di viaggio che il nostro personaggio fa per arrivare alla fine a sconfiggere il drago. E come ambientazione mi ha fatto piacere lo stile un po' cartunoso, come ho ripetuto diverse volte, che ricorda un po' lo stile di Toriyama in Dragon Ball e anche in Arale. È proprio il fatto di avere questi mostri umanoidi all'interno dei negozi che ti danno delle informazioni, anche le stesse domande della Sfinge, che comunque sono abbastanza comiche, mi ha fatto molto piacere in un contesto molto serio, perché è un drago che sta spadroneggiando su questo mondo. In tutto un gran bel gioco che meriterebbe, secondo me, quello che hanno fatto per Dragon's Trap, ovvero una bella riedizione, una remastered edition, che qua ci starebbe a puntino. E tu, Ace, cosa ne pensi invece?
Io ho deciso di dare un 8.5, ma scritto sulla pergamena della side quest, perché è l'elemento che mi piace di più del gioco, decisamente. È un gioco che a riscoprirlo è veramente fatto molto bene. È tondo questo gioco, nel senso che ha tante meccaniche che si incastrano benissimo in un bilanciamento molto fatto molto bene. Danno al giocatore la possibilità di scegliere fino in fondo cosa fare, cosa comprare, come prendere i propri potenziamenti e in che ordine, che è una cosa molto interessante, e poi darti la scelta alla fine: rascio e quindi corro velocemente verso il boss perché ho poca energia e la clessidra mi frega, oppure mi fermo un attimo sperando che spawnino alcuni cuori. Altre cose che ti restano in testa e sono molto molto interessanti, quindi da quel punto di vista lo adoro. Quando abbiamo cercato di preparare questa puntata, me lo sono rigiocato parecchie volte e ho le musichette che continuano a girarmi in testa, e soprattutto alcuni suoni che mi sono piaciuti parecchio, che su Amiga sono resi uguali, identici, tra cui quelli di spadate, di lightning che partono e fanno danno a tutti quanti, sono molto appaganti da quel punto di vista. Quindi potrebbe sembrare legnoso, ma in realtà il gioco è molto soddisfacente, secondo me, avere il controllo del personaggio e capire come cambia in base ai potenziamenti che ha. E tu, Emo, cosa gli vuoi dare?
Ma guarda, io non posso che dare 9 sonanti monete d'oro a questo 9 su 10 a questo capolavoro, che, come dicevo, io per fortuna, diciamo, me lo sono goduto principalmente su arcade, che ovviamente è la sua forma migliore, la sua forma più completa. Anche, cioè, me lo sono rigiocato in tantissime salse, anche ultimamente è approdato anche negli shop di Switch, l'ho ricomprato anche su Switch. Come avete detto voi, sarebbe veramente veramente un sogno poterlo avere sotto forma di remake, come hanno fatto benissimo, sottolineo, con Dragon's Trap, che il remake di Dragon's Trap è qualcosa di veramente eccezionale, e avere qualcosa di simile per Monsterland sarebbe veramente stupefacente. Io spero che prima o poi arrivi qualcosa, anche perché come gioco se lo meriterebbe. E quindi, cosa dire, promosso a pienissimi voti e consigliatissimo, cioè proprio dategli una possibilità se non l'avete, per qualsiasi motivo non l'avete ancora mai provato, mai giocato, fatelo, perché veramente merita tantissimo.
Eh sì, tra l'altro hanno fatto il remake dell'1, il remake del 3, non vuoi fare quello del 2? We'll be right back.
E anche oggi siamo arrivati alla fine di questo episodio. Noi, come al solito, vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete interagire con noi, lasciarci il vostro commento, cosa ne pensate dei vari episodi e anche cosa vorreste che venisse trattato sull'enciclopedia dei videogiochi, e potete lasciarci delle belle recensioni
o malvagie recensioni.
Delle belle recensioni, a prescindere. E lasciarci delle recensioni su Apple Podcast, che ci aiutano sempre a avere più visibilità e portare avanti questo progetto di divulgazione del mondo dei videogiochi che tanto amiamo.
E se volete interagire ancora più direttamente, avete il gruppo Telegram t.me/enciclopedia dei videogiochi. Potete trovare un centinaio di persone di tantissime età differenti e gusti differenti che parlano di videogiochi e cercano di indovinare quali saranno i prossimi episodi dell'enciclopedia. Ed è una cosa divertentissima, perché ogni tanto scriviamo degli indizi molto difficili e c'è un bel ragionamento di gruppo proprio per cercare di indovinare quale sarà il prossimo episodio. Altra cosa che potete fare è seguire anche il canale Twitch, dove ci sono io che faccio streaming ogni tanto di, in questo periodo qua sto facendo Isaac particolarmente, ma tanti altri giochi. Magari ci metteremo sempre più retro game, così come il retro game del nostro ospite. Grazie ancora Emulare, che passione. Dove ti possiamo trovare?
Allora, anch'io principalmente su Twitch con questo nome, Emulare che passione. No, invece io porto 100% retro gaming a 360 gradi, dalla Atari 2006 fino a Wii U, insomma fino, diciamo, quasi ai giorni nostri, però sempre con un occhio alla nostalgia, un occhio ai retro game. Instagram, YouTube, Facebook, canonici social che comunque trovate sempre con lo stesso nome, quindi non è difficile sbagliare. Comunque sì, se volete magari venirmi a trovare su Twitch, streamo tutte le sere dalle 9:15, 9:30 circa. Appunto, si fa ogni sera un tuffo nel passato su una determinata console, un determinato home computer e compagnia, e sempre in compagnia, ridendo e scherzando. Quindi vi aspetto, se volete, siete tutti benvenuti.
Bene, quindi cliccate il link che troverete nella descrizione per conoscere di più sul nostro ospite.
Non mi rimane altro che darvi appuntamento al prossimo episodio della prossima settimana e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Io sono Emu.
Namaste and be brave. Fa 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 f